Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie al libro di Atti, capitolo 8, dal versetto 1 in avanti. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui e vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattine uomini e donne li metteva in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola, e Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. Quando uno pensa in una persecuzione, ci sono una serie di fattori che ci sono in questa persecuzione. Uno di questi è soffrire un'ingiustizia, i problemi di carattere emozionale, mentali, vedersi spogliati di ogni nostro bene, vederci cacciati dalla nostra comune dimora, abbandonare le nostre proprietà, problemi familiari che sorgono, problemi di alimentazione, perché questi perseguitati se ne erano andati con le poche cose che avevano addosso, perdendo il proprio lavoro, lasciando i propri studi per chi studiava, e così via, creando una mancanza di stabilità familiare, tante altre vicissitudini che questi fratelli hanno dovuto vivere. Qualsiasi situazione così abbatterebbe qualsiasi persona e la porterebbe a rinunciare a questa sua fede. Però noi vediamo la Chiesa del Libro degli Atti che, nonostante la persecuzione, anzi nella persecuzione, hanno preso coraggio e hanno cominciato a vincere questi problemi. Quando parliamo di persecuzione parliamo di una quantità di problemi che abbiamo menzionato e tanti altri. Ma dice la scrittura: coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. Com'è possibile che qualcuno che non ha nulla da mangiare, non ha una casa stabile, che si è visto portato in carcere, che non ha una famiglia, che non ha nessuno che lo protegge, che sono vittime di questa situazione, come è possibile che, nonostante tutto questo, si mantengano fedeli nella predicazione della parola di Dio? Non dice che alcuni, se non che tutti quelli che sono stati sparsi andavano annunziando in ogni parte l'Evangelo, e questo semplicemente perché essi hanno preso seriamente la loro vita. Cari fratelli, vi voglio dire, se voi volete vincere le vostre crisi, i vostri problemi, le vostre difficoltà, dobbiamo abbracciare questa stessa visione che hanno abbracciato questi uomini, che è la stessa di Atti 1:8, dove dice Gesù: e mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e fino alla fine dei confini della terra. La Chiesa ha capito che, al di là di ogni visione personale o familiare o della Chiesa locale, era poter portare la buona novella, ossia predicare e insegnare l'Evangelo a ogni persona, cominciando da Gerusalemme fino agli ultimi confini della terra. Per questo, nella vita dell'Apostolo Paolo, avendo abbracciato questa visione, diceva: io non stimo preziosa la mia vita per me stesso, desidero finire la mia corsa con gioia il ministero che ho ricevuto al Signore. Egli vedeva le difficoltà, la carcere, il carcere, tradimenti, le persecuzioni, flagelli, però poteva dire: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Poteva dire: io ho appreso a vivere nella buona e nella cattiva sorte, in abbondanza e in scarsità. Perché si possono vincere queste crisi? Perché quando si abbraccia la visione di Dio come qualcosa di primario per la nostra vita personale, che è predicare l'Evangelo, qualsiasi altro proposito della vita anche siano buoni, però passano in secondo piano perché non hanno la capacità di portarci, di farci andare al di là del dolore. Per quello vi voglio parlare in quest'ora sul tema predicando l'Evangelo supererai le tue difficoltà. Questa gente che predicava superava le proprie crisi, e stiamo parlando di crisi veramente serie, però essi non restavano lì fermi lambendosi le proprie ferite, piangendo addosso. Non si sono chiusi in se stessi, non si sono chiusi in un luogo per nascondersi. Al contrario, hanno cominciato a predicare la parola in ogni luogo. E questo succede perché essi avevano abbracciato il proposito della visione di Dio. E qual è questa visione? È salvare ogni creatura. La visione di Cristo è salvare ogni creatura. La Bibbia dice che Egli non vuole che nessuno perisca, ma tutti procedono al pentimento. E quando si abbraccia questa visione, allora c'è vittoria su questi tipi di persecuzione. Ci sono persecuzioni che possono essere, per esempio, una malattia contro il nostro corpo o qualche membro della famiglia, persecuzioni spirituali, persecuzioni emozionali, persecuzioni nel lavoro. Possiamo essere sedianti, però se vinciamo queste difficoltà per mezzo della visione di Dio, allora diremo: Dio è stato buono con me. Possiamo dire le parole dell'apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora, quando parliamo della visione di Dio, è la priorità numero uno della opera di Dio. Dio ha fatto grandi cose, la creazione stessa, però c'è qualcosa di più grande della creazione e della salvezza. Per questo il nome Gesù, che Dio rivela in sogno attraverso di un angelo a Giuseppe, in Matteo capitolo 1, il versetto 1:21, dice: ella partorirà un fanciullo e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Qui sta parlando della visione, del proposito di Dio. Quando noi vediamo il proposito di Dio è salvare il suo popolo. In Matteo capitolo 18, il versetto 11, dice: il Signore parla di questa visione perché dice: poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Più che guarire i malati, più che qualsiasi altra cosa, più che moltiplicare i pani e i pesci, Gesù è venuto per salvare quello che era perduto. Ossia, la visione numero uno dell'opera di Dio è salvare ciò che si era perduto. E se questa è la priorità numero uno, è motivata dall'amore di Dio. Giovanni 3:16, perché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E questo è motivato dall'amore di Dio, e allo stesso tempo è Dio che facilita questa salvezza. Per questo Gesù in Luca 9 capitolo 50, versetto 56 dice: perché il figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime degli uomini ma per salvarle. Fratelli, Dio non solamente motiva a provvedere la salvezza, se non che la facilita. Gesù è venuto per salvare, non per perdere le anime, attraverso la sua morte sulla croce del Calvario. E questa visione è globale. La globalizzazione non nasce nel mondo impresariale. Questo è un termine che si usa da qualche anno a questo tempo, però è una parola che è nel contesto biblico. Dio è stato il primo ad usarla nella stessa creazione. Ha detto agli animali: moltiplicatevi, riempite la terra. Ossia, Dio ha sempre pensato in termini globali. Dice Matteo 28:19: andate e predicate ad ogni creatura e fate discepoli ogni nazione. Quando vediamo allora il punto di arrivo di questa visione, noi potremmo pensare che questo è per i missionari, per i predicatori, per alcune persone, però non per noi. Però, fratelli, è importante avere la visione di Dio. La visione, per esempio, di un bambino deve essere questa. La visione di un giovane è questa. Perché va a studiare? Perché vuole ricevere buoni voti? Perché vuole avere una brava fidanzata? Perché vuole una famiglia buona? Perché vuole prosperare nell'economia? Perché vuole essere un buon professionista? Semplicemente per la visione di Dio, di poter portare l'Evangelo ad ogni punto della terra, e non solo questo, se non che è la visione che ci preserva dal perdici per la strada. La Bibbia dice nel libro dei Proverbi che senza visione il popolo perde ogni freno. Se noi non abbiamo visione, perderemo i nostri freni. Però se abbiamo la visione di Dio, la visione ci guarderà, ci preserverà, perché sappiamo qual è la direzione, so cosa fare, cosa dire. Nell'Evangelo di Luca, capitolo 9, versetto 24, il Signore Gesù dice: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. In altre parole, tutti coloro che abbiano una visione egoista per la propria vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per me, ossia che rinuncia alle visioni personali per abbracciare le visioni di Dio, esso la salverà, ossia la preserverà. Allora, la Chiesa che vediamo qua nel libro degli Atti, essi, gli uomini, i bambini, le donne, abbracciarono questa visione in tal modo che questo era la loro orientazione. Dio ci ha messo qua per essere testimoni da Gerusalemme fino alla fine della terra. Questa è la visione numero uno che deve prevalere nel matrimonio. Qualcuno dice: io voglio essere felice, io voglio morire con te e andare al cielo per la mano. Però qualcuno ha detto: no, vai prima tu, che poi io ti raggiungerò. Qualcuno ha detto: ti ricordi che abbiamo sempre detto che moriremo insieme? Però guarda, io ho cambiato idea, è meglio che vai avanti tu. Però sapete, fratelli, qual è la visione di un matrimonio? Che serva al Signore. Isaia ha detto: io e i figli che mi ha dato il Dio siamo presagio per Israele. Noi dobbiamo compiere la visione di Dio. La famiglia serve per questo, l'impresa serve per questo, lo sport serve per questo, la salute serve per questo, per abbracciare questa visione, per predicare l'Evangelo. Questa visione allo stesso tempo ci salverà da tutti i problemi, perché Gesù ha detto: chi avrà perso la sua vita per me la salverà. In quel tempo c'era distruzione delle loro case, molti non vedevano più i suoi esseri cari, molti erano portati in carcere, c'era molta ingiustizia, però niente li ha fermati. Perché? Perché mentalmente, emozionalmente, spiritualmente soprattutto, questo popolo non hanno potuto detenerlo. Perché non lo potevano controllare? Perché avevano abbracciato la visione di Dio. Fratelli, concentriamoci in questo. Voi potrete dire: pastore, io ho il problema con i miei figli, con mia sorella. Io vi posso sempre rispondere: predicate la parola, perché per questo siete nati. Per questo siete nati in Cristo. In Cristo, per questo Dio vi ha riempito con lo Spirito Santo, perché annunciamo le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. E mi chiederete: pastore, chi si preoccuperà di me, della mia famiglia? Non vi preoccupate, Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. In questo regno di giustizia, che significa non solamente essere sottomesso al governo di Cristo, al controllo di Cristo, se non che alla sua giustizia, che predica la giustificazione per la fede attraverso l'insegnamento, la predicazione del Vangelo. Se io mi preoccupo per questo, per gli affari di Dio, Dio si preoccuperà per i miei affari. l'adozione della visione della predicazione deve essere la bussola di un cristiano, perché in Atti 1:8 ci ricorda la nostra identità, ci ricorda che il nostro proposito è annunziare la virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce ammirabile. E questo proposito ci pone al raggiungimento della visione di Dio. Quando Abramo ha abbracciato la visione di Dio, Dio lo ha arricchito, non aveva un figlio, la sua sposa era sterile, tutte le benedizioni le ha raggiunte nel cammino, perché ha abbracciato la visione di Dio. Lo stesso possiamo vedere in tante persone: quando obbediscono al mandato di predicare la parola, la bontà, la benedizione di Dio viene sulle loro vite e li rende capaci di vincere ogni tipo di problema, ogni tipo di prova, vincere tutto quello che ha sofferto questa chiesa degli Atti, vincere l'amarezza. Potevano riempirsi di odio e di amarezza davanti a una persecuzione. Pensiamo per un momento che succederebbe a noi se viene una persecuzione nel nostro paese e cominciano a uccidere i nostri cari, ci distruggono i veicoli, distruggono la nostra casa. Come reagiremmo? Continueremmo a riunirci qua come questa mattina? Continueremmo a predicare? O ci riempiremo di odio e prenderemo le armi per difenderci? Fratelli, oggi più che mai dobbiamo abbracciare la visione di Dio. Voi e Dio siamo qua per poco tempo. Alcuni hanno più tempo, alcuni meno, però siamo qua con questo proposito di annunciare la bontà del Signore. Se abbracciamo questa visione, allora vinceremo le avversità. Questo significa dare priorità alle visioni di Dio sopra le mie proprie visioni. Tutti abbiamo necessità, però dobbiamo dare la priorità alla necessità numero uno di Dio, che è la salvezza delle anime. Egli non vuole che nessuno si perda. Quando Gesù ha detto «ho sete», che sete aveva? Sete che la gente sia salvata, desiderio forte che le moltitudini non si perdano, se non che tutti arrivano al pentimento. Allora devo dargli priorità a questo. Nell'Antico Testamento c'era una donna che era praticamente distrutta, era la bancarotta, aveva solamente un po' di farina e un po' di olio per se stessa e per suo figlio. E arriva Elia, che aveva abbracciato la visione di Dio, e gli dice: fai per me prima una piccola torta e dopo per te e per tuo figlio. Quando ella ha creduto alla visione di Dio attraverso il profeta Elia, e qual era la visione? Era far ritornare la nazione di Israele dall'apostasia alla verità. Quando ella ha abbracciato questa visione, allora che cosa dice la Bibbia? La sua farina non si terminava mai e il suo olio non terminava mai, e non c'è stata più scarsità in quella famiglia. Perché? Perché ha abbracciato la visione di Dio. Dio si incarica dei dettagli. Vediamo un'altra donna che viveva sul muro di Gerico, Raab. Essa ha creduto alla visione di Dio, per questo ha nascosto le spie e ha detto loro: io so, guardate che donna di fede, io so che l'Eterno vi darà questa terra. E allora, avendo questa convinzione, ha nascosto le spie, perché ella sapeva che sarebbero state queste spie a portare a termine la visione di Dio. E cosa è successo? Tutti gli altri sono morti in Gerico, però lei e la sua famiglia no. E dopo diversi anni, stiamo parlando di una donna prostituta che nessuno voleva, ha trovato un marito e si è sposata. Hanno avuto dei figli ed è stata la bisnonna di Davide, la bisnonna di un re. Allora, quando vede cose così meravigliose, uno pensa: vale la pena abbracciare la visione di Dio. Dio va avanti a noi, va preparando tutte le cose, i problemi del passato, del presente, del foruno. Il Signore li sta preparando, li sta usando. Per questo vale la pena abbracciare questa visione, perché quando le cose si mettono male, si perde la salute, si perde l'affetto, si perde l'amore, si perde l'affetto, si perdono tante cose nel seno sociale o familiare. Nonostante questo, noi dobbiamo dire: andiamo avanti predicando, andrò avanti predicando, perché nessuno mi detendrà, perché io voglio insegnare la parola di Dio, perché questa è l'opera di Dio, che tutte le anime si salvano e Dio si occuperà della mia situazione. Dio manda questa chiesa di predicare anche durante le persecuzioni. Quando Filippo arriva a Samaria, Filippo era uno dei perseguitanti, lui, la sua famiglia, le sue figlie. Quest'uomo di Dio non si è fermato, è andato avanti a predicare, e dice la scrittura nel versetto 5: e Filippo, disceso nella città di Samaria, gli predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva, perché gli spiriti immondi uscivano di molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. Vediamo qua qualcosa di molto importante, che quando si dà priorità alla visione di Dio, allora cominciamo a vedere la necessità degli altri. Stiamo parlando di Filippo e la sua famiglia, che erano bisognosi di una casa, del vestire, di alimentazione, ma essi continuavano a predicare la parola. E quando si involucrano in questo, che cosa ha fatto Dio? Ha cominciato a confermare il messaggio del Vangelo per le labbra di Filippo, e c'erano segnali, molti indemoniati erano guariti. Samaria in quel momento era una rappresentazione di quella che è adesso la società. Samaria, là per l'anno 720 prima di Cristo, per poter distruggere il nazionalismo, l'identità che si avevano, chi li aveva conquistati aveva tratto nel paese molti altri popoli, assiri, babilonesi, avevano fatto una mischia dottrinale dove molti concetti idolatrici e dell'occultismo si miscuavano. Ci sono tante promiscuità dove c'è gente oppressa da Satana, dove c'è necessità che le loro vite siano ministrate, c'è necessità fisica e spirituale. Noi allora, quando abbracciamo la visione di Dio, vedremo le necessità degli altri invece di vedere le nostre proprie necessità, e Dio si incaricherà che non mancheranno l'olio e la farina. E Dio è fedele su quello che ha promesso. Involucriamoci nella sua visione e Dio si incaricherà dei nostri dettagli della nostra vita. Se Dio vuole salvare il mondo e c'è una vittoria, se noi abbracciamo la visione, allora gli effetti della predicazione saranno contundenti. Quando Filippo arriva lì, dice che tutti stavano attenti ascoltando la parola, perché nessuno di loro aveva ascoltato un messaggio dell'Evangelo così potente, che è attrattivo, perché offre non solamente promesse, se non che le promesse vengono compiute del perdono dei peccati, della liberazione dalla condanna eterna. Riempie il cuore di pace, di vittoria e di speranza. La gente, dice nel versetto 6, che la gente era attenta e prestavano attenzione alle cose dette a Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva. C'era fame della parola. Quando noi cominciamo a comunicare la parola, ci sarà fame di questa. Tempo fa sono stato nel sud di Francia, e Francia, che è stata la culla dell'umanesimo, è anche però la culla della nuova era. Quando mi hanno invitato, ho detto: questa cosa sarà difficile. C'era una riunione di 3.000 giovani ascoltandomi, e ricordo che quando alla fine della predicazione ho fatto la chiamata ad accettare Cristo, venivano avanti con gioia, e io dicevo: neanche nel Salvador ho visto una cosa così. E si consacravano al Signore e mi abbracciavano e piangevano sulle mie spalle, mi hanno bagnato tutto il vestito. In verità ho avuto il desiderio di restare in Francia, perché ho visto tanta necessità, e mi dicevano: pastore, noi non abbiamo ho ascoltato quello che tu hai predicato, come se questo è l'Evangelo. La gente più del pane fisico ha bisogno del pane del cielo, che è la parola di Dio, la parola che vive e resta per sempre. Per questo la città di Samaria, la gente di Samaria erano attenti ascoltando la parola di Filippo. C'era fame della parola di Dio, il popolo aveva bisogno della parola di Dio. Lo stesso succede oggi. I samaritani che vivono in tutta la terra hanno bisogno non solo della parola, se non che anche del potere di Dio, perché l'Evangelo, dice la Bibbia, non consiste solo in parola, ma anche nel potere di Dio per la salvezza di ogni credente. È l'unico che può produrre risultato nel cuore di una persona, è il nostro Signore Gesù Cristo. Fra questi la rivelazione di spiriti demoniaci. Chi può cacciare spiriti demoniaci? Ci sono tante emanazioni come l'esorcismo. Gli esorcismi di cui parlano oggi sono pratiche occultiste suppostamente per cacciare i demoni. Qua nel nostro paese li chiamano limpias. Meglio che andate a lavarvi. Semplicemente sono non voglio entrare in questi dettagli, però questa non è liberazione. Liberazione è quella che dice qua, perché da molti che avevano spiriti immondi uscivano da essi gridando con gran voce. La gente restava liberata. Perché? Perché l'occultismo nella città di Samaria era il pane quotidiano, c'erano molti luoghi, anche qua in America, Centro America, in Sud America, bene, in ogni parte della terra ci sono luoghi dove si specializzano in questo campo dell'occultismo, e questo porta a conseguenza a possessioni demoniache. Allora la liberazione da questi spiriti occorre quando la persona si espone alla parola di Dio, e molti sono posseduti per demoni per il fatto di esporsi ad ascoltare dottrine di demoni. Perché dice che, guardate cosa era successo qua, dice nel versetto 8: e vi fu grande allegrezza in quella città. Orve era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: costui è la potenza di Dio, che si chiama la Grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. La gente aveva creduto nel messaggio e nell'opera di Simone, che era un mago. Però essi hanno creduto alla menzogna, e qui è la causa fondamentale perché alcuni sono posseduti da demoni, perché credono alla menzogna come che come fosse la verità, e credono che viene da parte di Dio. Una persona una volta mi ha detto: io ho praticato la magia bianca e la magia verde, però la rossa e la nera no, perché queste due sono dal maligno. No, la magia tutta viene dal maligno ed è peccaminosa, di qualsiasi colore sia. Da lì che noi, fratelli, quando crediamo nella menzogna, allora Satana prende le persone. Ma quando si crede alla verità, Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora la parola di Dio ha proibito contundentemente che ogni persona abbia contatto con l'occultismo. Vi leggerò qua in Deuteronomio capitolo 18 versetto 9 in avanti quello che è l'occultismo classico. Oggi ha differenti nomi, però è della stessa farina e dello stesso sacco. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno Dio tuo ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni, sono qui. Non si trovi in mezzo a te che faccia passare il suo figliolo, la sua fagliola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è un abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni l'Eterno il tuo Dio sta per cacciare questa nazione davanti a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, Dio tuo, poiché quelle nazioni del cui paese vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto te l'Eterno il tuo Dio è disposto altrimenti. È una abominazione davanti a Dio, per questo Dio non lo permette. Molti stanno attenti a non uccidere o a rubare, e pensano che fare della magia non è peccato, però Dio dice che gli indovini non avranno parte nel cielo. Chi fa la cartomanzia e tutte queste cose pensano che è qualcosa di mentale, no, è qualcosa di spirituale. E allora la persona che si mettono in questo campo dell'occultismo restano posseduti dei demoni. Quando Filippo arriva a Samaria, e stiamo parlando di un mago a cui la città aveva creduto e a cui si era esposta tutta la gente, allora c'era oppressione. Una persona oppressa da Satana, una persona che vive una condizione tremenda e fa rende la vita impossibile alle persone che la circondano. Però quando arriva Filippo e predica il Vangelo, le cose sono cambiate. Fratelli, alcuni hanno peccato per negligenza. Qualcuno dirà, io non lo sapevo. Per esempio, nel campo dell'occultismo, il gioco delle carte, che leggere l'iri degli occhi, i resti del caffè o la mano e così via, tante cose, tante pratiche occulte, la linea psichica, tutte queste cose. Sapete una cosa? Qualcuno potrebbe dire, io non sapevo che era una cosa cattiva, però questo non significa che non c'è peccato. Se avete la Bibbia nella vostra casa, perché non la leggete? Quando c'è una mancanza, che fate qualche cosa che non va bene nel transito con la vostra macchina, potete dire alla polizia che vi sta facendo la multa, io non sapevo che quel segnale voleva dire questo, però questo non toglie che avete fatto quello che avete fatto, e questo merita una multa e voi dovete pagare la multa. Il problema è che per negligenza, ossia per mancanza di conoscenza, si è permesso questo. Allora la gente non era esente dalla colpa, perché essi avevano la parola. Nell'Antico Testamento essi avevano la legge. In Deuteronomio parla di questo. Però il peso culturale di altri gruppi che sono arrivati lì e che si sono meschiati e hanno fatto questo sincretismo, hanno dato più valore al pensiero umano che al pensiero di Dio. Allora c'è negligenza e sufficienza, e questo peccato permette che siano ingannati dalle persone. Per questo Gesù dice, il mio popolo è perito per mancanza di conoscenza. E la gente era liberata perché? Perché solo Gesù può cacciare i demoni dalle persone. Quando hanno creduto a Filippo, dice la scrittura, che hanno annunciato l'Evangelo e il regno di Dio, erano battezzati uomini e donne. I demoni erano cacciati, la gente era liberata. Dice che c'era gran gioia nella città. Perché? Perché una persona libera è una persona che ha speranza, che ha nuovo animo. C'erano guarigioni, c'era gioia nella città e c'era un compromesso da parte della gente con Dio. Per questo si battezzavano. Guardate che risultati meravigliosi che viene dal predicare la parola. E questo lo stava facendo Filippo. Chi era Filippo? Uno dei perseguitati, una delle persone più cercate, che pensavano che era pericoloso. Però Filippo non ha fatto caso a tutto questo, non ha fatto caso alla ruberia di tutti i suoi beni, alla cacciata dalla sua casa. Per lui il problema numero uno era annunciare l'Evangelo. In questo processo di accettare la visione di Dio per vincere le difficoltà, viene una situazione di colpo, comincia a venire un conflitto fra le false conversioni e la predicazione del Vangelo. Come diciamo in buon salvadoregno, alcuni, è un termine molto speciale, quando eravamo bambini ci piaceva fare scoppiare petardi. Vediamo qua che c'è un uomo, questo mago, che dire di colpo, ascoltando l'Evangelo, dice la scrittura, che egli ha creduto, dice il versetto 13, e Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le cose e potenti opere che erano fatti, stupiva. Qua possiamo vedere alcune caratteristiche esterne della conversione. Uno può dire, va bene, Simone ha confessato Gesù, e non solo questo, se non che ha fatto una confessione pubblica della sua fede attraverso il battesimo in acqua. Potremmo chiamarlo fratello in Cristo, e oltre questo dice che era sempre con Filippo. Egli voleva essere discepolo di Filippo, era sempre vicino a lui, sembrava un uomo con un'umiltà per ricevere insegnamenti ed essere educato da Filippo. Però dice la Bibbia che era, che stupiva tutto quello che aveva visto nel mondo dell'occultismo, che aveva visto il potere satanico, però quando arriva il potere di Dio, egli restava attonito, non poteva credere quanto grande era l'opera di Dio. Allora vediamo qua un uomo meravigliato per la superiorità dell'Evangelio. Uno può accettare che una persona come questa è un fratello in Cristo e bisogna metterlo come diacono o addirittura pastore, però ci sono delle evidenze interiori della salvezza. E al versetto 14 vediamo: or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro. Vedete un po' questo? Ossia, quest'uomo stupiva, però quando ha visto qualcosa nel ministero che non aveva visto nel ministero di Filippo, lo vede nel ministero di Giovanni e Pietro, e vede che quando imponevano le mani a coloro che erano nati di nuovo, cominciavano a essere ripieni di Spirito Santo, parlavano in nuove lingue, ha visto qualcosa di meraviglioso e ha voluto averlo anche lui, e ha voluto comprarlo con denaro. Durante tutti i secoli, proprio per questo, si conosce una pratica come la simonia, ossia comprare privilegi attraverso del denaro. Si è fatto per molti, molti, molti secoli, e chissà ancora si dà in qualche chiesa tradizionale. Però il punto è che viene a risultare qualcosa dal cuore di quest'uomo. Una persona che aveva confessato Gesù, era stato battezzato in acqua, stava essendo discepolato, però non c'era nessun cambiamento vero per quello che c'era nel suo cuore di voler comprare con denaro il potere di Dio. Voleva comprare questo potere di dare lo Spirito Santo per recuperare il posto nel cuore dei samaritani che aveva prima, e non intende l'Evangelo della grazia per mezzo della fede. Dice che gli ha offerto denaro. La persona che non capisce che la salvezza è solamente per grazia, ossia per un atto che Dio fa a nostro favore attraverso l'opera di Cristo nella croce al Calvario, se uno non capisce questo è perché non è nato di nuovo. Perché gli ha offerto denaro? Perché durante tutti i secoli si diceva che quando si metteva un poco di denaro nel fondo di un recipiente, i peccati erano perdonati. Perché oggi stesso molti dicono: perché tu sia sano, perché il tuo matrimonio sia restaurato, date questa offerta, date questo, date l'altro. È una menzogna, fratelli. Dio non è cambiato. Cristo stesso è il prezzo della salvezza, Cristo stesso è il prezzo per la guarigione, Cristo stesso è il prezzo per la benedizione della famiglia e in tutte le aree della vita. Pertanto io non posso comprare nessuna delle misericordie di Dio, perché tutto lo ha pagato Cristo, ed è per grazia, perché Cristo lo ha pagato, perché nessuno di noi lo può pagare. Allora quelle predicazioni, quegli insegnamenti che in cambio di denaro ci dicono che avremo questo, avremo l'altro, sono menzogne. La verità è che tutto è per grazia attraverso la fede. Chiedete al ladrone che è morto al lato di Gesù: ricordati di me quando starai in paradiso. Gli ha dato forse del denaro per essere perdonato? No, l'unica cosa che ha fatto è credere che Gesù stava pagando per lui, e per questo Gesù ha detto: oggi stesso sarai con me in paradiso. In ogni caso, quest'uomo Simone, come molti altri, non capiva che l'Evangelo è solo per grazia, ci lava, ci purifica, ci santifica per pura misericordia. Ed oltre a questo, un'altra cosa che si osserva qua in quest'uomo è che non c'era un cuore rigenerato, che non c'era un cambio di vita. Nel versetto 21 gli dice Pietro: tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ossia gli sta dicendo: non c'è un cambio nel tuo cuore, non esiste rettitudine, non esiste. E oltre a questo gli dice nel versetto 22: ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo infiele, amaro, in legami di iniquità. Gli sta dicendo: Simone, sei pieno di invidia. Quando gli dice qua fiele di amarezza, è un ebraismo che significa essere pieno di invidia. Bruciava di invidia per l'apostolo Pietro e Giovanni, pieno di invidia, e non solo questo. E continua dicendo, e Simone rispondendo dice: pregate voi il Signore per me. E dice in 23: poiché io ti veggo infiele, amaro e in legami di iniquità. Sta facendo una diagnosi tremenda, gli sta dicendo: tu sarai schiavizzato per il diavolo, sarai in prigione spirituale. Stiamo parlando di una persona che ha creduto Gesù, si è battezzato, era stato discepolato ed era meravigliato del Vangelo. Una persona che normalmente avremmo detto noi: che bene, fratello in Cristo Simone, che bene che sei venuto ai piedi di Gesù e adesso sei mio fratello. Però non è così, perché dov'era il suo problema? Ed egli stesso lo confessa. Per questo Gesù adesso dell'abbondanza del cuore parla la bocca, e questo ci dà a noi la possibilità di vedere che quest'uomo non era nato di nuovo, avendo l'opportunità di averlo fatto. Il versetto 24 dice: e Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Ossia, la preoccupazione di quest'uomo era di non soffrire, non era di aver offeso Dio, ossia non era veramente pentito, perché pentimento significa sentire dolore per aver offeso Dio, ossia che Simone il mago non ha mai sentito dolore per aver servito i demoni e non Dio. Egli non aveva mai sentito dolore per aver schiaffeggiato Cristo. Egli aveva rinunciato a Cristo per Barabba. Ponete somma attenzione, noi possiamo essere qua, potremmo addirittura star predicando qua, altri servendo in qualche altro luogo, ossia veniamo qua, ci sediamo giorno dopo giorno. La domanda è: siamo nati di nuovo o no? Gesù, quando comincia il suo ministero, ha detto: il regno dei cieli si è avvicinato, pentitevi e credete l'Evangelo. Queste sono le due condizioni per la salvezza. Pentitevi, che significa avere un dolore nel cuore per aver offeso Dio, e due, fedo, che nell'opera di Cristo nella croce del Calvario è l'unica capace di perdonarmi per la fede nel suo sangue versato. Però molti non si sono pentiti. Quest'uomo gli dice a Pietro: pregate voi il Signore per me, affinché questo non venga su di me, di quello che avete detto. Quanti non vogliono soffrire? Quanta gente hanno alzato la mano e dire: accetto Cristo, perché non vuole soffrire, non vuole andare all'inferno. Però il proposito della salvezza è che noi non andiamo alla condanna, però come risultato risultato del fatto che noi ci siamo pentiti per aver offeso Dio. Possiamo avere una cellula, di essere membri della Chiesa, possiamo essere stati battezzati in acqua e servire in qualche ministero, però non essere nati di nuovo. Ed è triste che alla fine dei giorni, quando Cristo venga per la sua Chiesa, qualcuno vada e qualcuno resti. La sorpresa sarà allora, se non c'è stato pentimento, se non c'è stato dolore per aver offeso Dio. Una volta ho detto a una persona, dopo di aver evaluato che non c'era l'evidenza della nuova nascita, gli ho chiesto: tu hai accettato Cristo? E mi ha detto un numero di anni. Sei andato avanti, hai fatto la preghiera e il pentimento? Sì. Però io gli ho fatto una domanda: quando sei andato avanti e hai ripetuto la preghiera, però ancora più specifico gli ho chiesto: hai sentito dolore per aver offeso Dio con i tuoi peccati? È rimasta zitta questa persona, mi ha detto no, perché io sono andato avanti perché Dio risolva i miei problemi. E io gli ho detto: tu non sei nato di nuovo. Sono tanti anni che sei qua in chiesa, perdonami, ma tu non sei nata di nuovo. Devi chiedere perdono a Dio per i tuoi peccati, per averlo offeso, e per la fede nel sangue di Cristo. Allora sì, riceverai il perdono. Da quel giorno la persona comincia a piangere, a piangere, a piangere, a sentire dolore. E vi posso dire una cosa: sono migliaia le persone come Simone che sono nelle chiese e non sono nati di nuovo. Il Signore viene per la sua chiesa che è stata lavata col suo sangue, però prima di essere lavato col suo sangue ci deve essere pentimento. E questo succede quando si predica l'Evangelo. Si daranno questi fenomeni e non ci sorprende, perché se questo è successo nella chiesa nuova appena nata degli Atti, questo succederà anche oggigiorno. Cosicché ci sono molti che vengono nelle chiese che non sono ancora nati di nuovo. Sì, sono stati battezzati, stanno servendo e chissà stanno anche predicando. Qualcuno sta facendo tante attività di compassione per aiutare il prossimo, però non sono nati di nuovo. Questo non è una questione di religione. Molti lottano per questioni religiose. Non è questione se io ho il passaporto timbrato per andare nel Regno dei Cieli. Molti difendono un uomo, una pubblicità: io sono un pastore di questo, di quello, di quell'altro, però a me non mi salva né le assemblee di Dio e neanche la Chiesa col suo ma è Cristo che mi salva e mi lava col suo sangue. Nessuna dominazione, è Gesù questa persona dopo il pentimento, perché pentirsi significa dolore, è un dolore di parto dell'anima dove mi fa male, come se partorissi un figlio per aver accettato Barabba e aver rifiutato Gesù, l'aver lasciato Gesù per un piatto di lenticchie. Però Simone non ha avuto questo pentimento e queste cose succederanno. Orbene, in mezzo a tutto questo conflitto, la predicazione prevaleva in mezzo a tutta questa persecuzione. Il fatto che esistono questi casi come Simone non significa che noi ci fermeremo, se non che avanzeremo, dice la parola di Dio nel versetto 25. Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ci saranno tanti Simone e Simone anche, ai quali dobbiamo aiutarli a capire questo. Però la predicazione non deve detenersi. Vediamo lì che cominciano a testimoniare, dare declarazione, a certificare, a testimoniare quello che Dio aveva fatto. Però stavano parlando la parola di Dio, e questo dobbiamo fare, abbracciare questa visione. Dobbiamo testimoniare quanto grande è il potere di Dio. Quanti possiamo dire: io sono testimone del potere di Dio? Quanti possiamo dire: io testimone che Cristo mi ha perdonato e mi ha lavato col suo sangue mi ha reso santo. Questo dicevano gli apostoli, questo deve dire la Chiesa, parlare dell'evidenza delle cose belle che Cristo ha fatto nelle nostre vite e parlare e predicare la parola. Queste due cose faceva la Chiesa, ossia parlavano apertamente, non di mente umana. Per questo Paolo dice a Timoteo: predica la parola, non idee umane. La parola, perché? Perché questa parola non ritorna vuota. Questa parola è più affilata di ogni spada di due fili. La parola di Dio ha creato tutto quello che esiste, e la parola di un nome, questo nome è Gesù, e per questo la parola si è fatta carne. Si è fatta carne questa parola di Gesù ed è potenza di Dio. Quando noi parliamo la parola, cose grandi succederanno nella mente e nel cuore delle persone. Non parliamo altre cose che la parola di Dio. Riassumendo, qual è la crisi che stiamo avendo come cristiani? Filippo, la chiesa di quel tempo, era perseguitata. Ma essi hanno vinto quella crisi, perché essi hanno detto: nessuno ci fermerà dal compiere la visione di Dio. Questo mi ricorda alcuni giovani fra i 30 coraggiosi che aveva Davide. Un giorno Davide ha detto: ah, chi mi darebbe da bere l'acqua del pozzo di Betlemme? E fra i 30 coraggiosi che aveva, due lo hanno ascoltato dire questo, e la voleva dell'acqua specificamente del pozzo di Betlemme. Ed egli, senza dir niente a Davide, sono andati a Betlemme, che a quel momento era una guarnizione filistea. C'erano circa 1000 filisteo in Betlemme, e hanno cominciato questi due a combattere contro centinaia di loro. Prendono l'acqua e la riportano a Davide. E Davide è rimasto sorpreso: io non vi ho mandato a fare questo, ho avuto solo un desiderio. E sapete una cosa, il desiderio di Dio è, quando ho detto nella croce, ho sete. Qual è la sete di Cristo? Sete che le anime siano salvate. Il mio pane è la mia acqua, è fare la volontà di Dio. Dio ha sete che le anime lo conoscano. La domanda è: saremo noi di questi coraggiosi che diremo: Signore, eccoti l'acqua, eccoti queste anime alle quali ho predicato e hanno creduto in te? Questo calma la sete del cuore di Dio. Ci sarà gente coraggiosa che dica: questa è la mia visione? Se essi, questi giovani, hanno voluto compiacere il re Davide, noi non siamo per compiacere un essere umano se non a Dio stesso. E Gesù vuole che nessuno si perda, e per questo dobbiamo predicare la parola, dobbiamo abbracciare questa visione, perché nessuno si possa perdere. Dobbiamo farlo. Però voglio anche chiamare coloro che, come Simone, credevano o pensano di essere salvi e non lo sono, e sono in fiele amaro e in legami di iniquità. Fratelli, vinceremo la nostra crisi nel cammino della predicazione della parola. Inclinate i vostri capi lì dove siete. Mentre mantenete i vostri occhi chiusi, voglio fare due domande. Una per coloro al quale Dio ha parlato nel suo cuore che devono nascere di nuovo. Voglio dirvi, cari amici e care amiche, che non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Solamente dite: Signore, perdonami, ho peccato contro te, e questo che mi fa male. Non ti dico di perdonarmi per risolvere i miei problemi, no, ti dico di perdonarmi perché mi duole il cuore averti offeso e averti messo da parte per le porcherie di questa terra. Grazie che sei salito alla croce per salvarmi, e voi nascerete di nuovo, così come la città di Samaria erano pieni di gioia. Quello che avete bisogno voi non sono più macchine, più denaro. Quello che avete di cui più bisogno è gioia, gioia, gioia di Dio, e questo viene come risultato del perdono dei peccati. Ci sarà qualcuno che può dire: sì, io sono quella persona che ho bisogno che Dio mi salvi. Alzate la vostra mano lì dove siete, in qualunque parte siete. Sì, alleluia, alleluia. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Alzate le vostre mani e dite: sì, io voglio portare la mia vita a Cristo. Oh, grazie Padre, grazie, grazie, oh Dio, grazie, grazie, grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Qualcuno ancora, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Voi non siete qua per caso, alzate le vostre mani. Dite: Gesù, io non mi vado di qua senza di te nel mio cuore. Per l'ultima volta, c'è ancora qualcuno che vuole alzare la mano? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Qualcuno ancora? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen, amen. Le persone che hanno alzato la loro mano, lì dove siete, ripetete questa preghiera con me, a voce alta. Padre eterno che sei nei cieli, ti ringrazio, Dio, perché mi ami così come sono. Sono un peccatore. Mi fa male aver ferito il tuo cuore, averti disprezzato per un piatto di lenticchie. Perdonami, oh Signore. Questo è quello che mi fa male, Signore. L'averti rifiutato e aver scelto il peccato. Essere stato incredulo verso il tuo amore, però oggi, per la fede in quel sangue che tu hai sparso sulla croce, ricevo il perdono di ogni mio peccato. Lavami col tuo sangue, Signore. Santificami, oh Signore. Ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Continuate a pregare con le vostre parole. E ora, a Chiesa del Signore, tanto quelli che sono qua come quelli che ci ascoltano attraverso i mezzi di comunicazione. Fratelli, sempre ci saranno delle crisi, e quelle che verranno saranno peggio di quello che abbiamo vissuto. E l'unico modo di non lasciare che nessuna di queste crisi ci fermi è rinunciare alle nostre visioni personali e abbracciare la visione di Dio. Questa è l'acqua che Dio desidera, la salvezza delle anime. Signore, adesso capisco perché esisto, perché sono nato di nuovo con il proposito di predicare il Vangelo e insegnare il Vangelo, la buona novella. E questo sarà il mio bersaglio numero uno della mia vita diaria. Se voi prendete questo seriamente, alzatevi in piedi e dite: sì, Signore, abbraccio la tua visione. La mia visione già non è più fare soldi o ed essere un buon sportivo. Dio vi darà molte cose, ma saranno come aggiunta. La visione del Signore è essere testimoni da Gerusalemme fino all'ultimo della terra. Signore, siamo qua davanti a te. Siamo emozionati e siamo grati, oh Signore. Oh Signore, ti do la mia anima, Padre. Siamo davanti a te, oh Padre, non siamo fra i migliori. Siamo i più deboli, i più fragili della terra. Siamo coloro, oh Signore, che in verità, se fossimo stati noi stessi, Dio, non ci saremmo scelti. Però tu sei così misericordioso che ci hai chiamato a salvezza. Padre, in questo giorno accettiamo la tua visione, abbracciamo la tua visione. Non c'è nessun'altra necessità e un'altra sete come questa nella nostra anima che predicare la buona novella. La donna di casa, il marito, i figli, i professionisti, i muratori, chiunque, gli ingegneri, i medici, chiunque. Possiamo capire, oh Signore, che non c'è un'altra visione più grande che predicare la parola. e questo ci farà più che vincitori sulle acque turbolente della vita. Signore, accettiamo questo privilegio di predicare la buona novella ad ogni creatura. Signore, adesso questo passo di fede che i miei fratelli hanno fatto, io lo vedo così adesso, come una piccola torta che essi ti offrono e ti stanno dicendo: sì, credo, credo, mi involucro e abbraccio la tua visione, oh Dio. Pertanto adesso, così ha detto l'Eterno, come l'hai detto attraverso il profeta Elia, non mancherà la farina e non diminuirà l'olio finché l'Eterno faccia piovere sulla faccia della terra. Signore, grazie. Tu pagherai gli studi dei nostri figli, tu ti incaricherai della salute, tu ti incaricherai dei distinti problemi, ti incaricherai perfino di cacciare i demoni. Gesù, gloria a te, oh Padre, gloria a te, alleluia, Signore, grazie. Non siamo far migliori, però siamo qua davanti a te, Gesù, come quei due uomini che hanno voluto dare acqua a Davide. Così vogliamo noi, oh Signore, compiacere il tuo cuore. Tu hai fame e sete di perdonare, di salvare. Signore Gesù, grazie, grazie. Grazie, Signore, grazie. Grazie, Gesù. Grazie. Grazie. Amen e amen.